redigio.it e la storia continua. Il riso, universalità e necessità del riso. Il riso sembra che sia stato creato dalla natura apposta per accoppiarsi agli alimenti persino eterodossi e per essere modellato in varie forme per mano dell'uomo cuoco, ispirato all'origine al bisogno e più tardi dalla fantasia e golosità. Ciò è reso possibile per due ragioni. I chicchi di riso hanno la proprietà di aggregarsi con facilità. È una sua prerogativa quasi esclusiva. Il riso, supporto ideale di soggetti alimentari disparati, diviene quello che definiamo con espressione chimico-farmaceutica eccipiente. Vale a dire, quando noi disponiamo di un intingolo ricco di grassi, gustoso, salato, saporito e piccante, nel quale abbiamo cucinato carne, pesce, vegetali, se lo serviamo assieme al riso, lo disperdiamo rendendolo più accettabile a palato e lingua e più tollerabile per lo stomaco e per la digestione. A questo si arriva, si badi bene, senza nulla alterarne le caratteristiche. Non a caso vivande al curry si sono sempre servite con riso indiano cotto a vapore e non a caso nel Medio Oriente e Nord Africa il riso pilav è contorno di prammatica i cibi grassi e piccanti tipici di quei paesi. Possiamo stare certi che alla base e alle origini delle cucine di tutti i popoli dell'antichità vi è stato un inconscio anelito dietetico. Sotto la spinta delle necessità e delle ristrettezze alimentari di disperdere grassi e proteine in idrati di carbonio. Siano questi ultimi sotto forma di farine ricavate dai cereali, siano i cereali stessi come il riso e infine vegetali amidacei come patate, fave, piselli e fagioli. Tra tutti i popoli più fortunati sono quelli che hanno avuto il loro riso indigeno o che se lo sono procurato al più presto e non appena possibile. Il riso svolge alla perfezione il ruolo che viene anche affidato, ma con minor successo, al pane, alla pasta, alle polente, ai legumi farinosi. Se pensiamo che ai nostri giorni l'impiego del riso come contorno è elegante e molto valido esteticamente, beh, non resta che approfittarne il più possibile. Se abbiamo detto tutto questo, non è per arrivare alla conclusione che un supplì è un corpo astrale o qualcosa di archeologico che ci racconta le storie del passato, ma per rammentare che tutte le nostre cucine e le nostre abitudini culinarie risentono ancora dell'influenza di antichissime usanze, come sarebbe facile dimostrare con un gran numero di esempi. Dobbiamo anche riflettere sulle profonde, ancestrali e imperscrutabili motivazioni italiche che ci portano a preferire un bel risottino giallo al porridge, i gnocchi di patate e fiocchi d'avena e diciamolo pure, una brunetta rotondetta, una bionda slava longilinea dai seni inconsistenti. Forse un membro della Camera dei Lord preferirà il porridge, i fiocchi d'avena e una sterilizzata longilinea sessuata. Beh, lasciamo a Freud questo problema. Dimentichiamo porridge e fiocchi d'avena. E nella certezza di essere sulla buona strada, pensiamo alle tante cose che si possono fare col riso in funzione delle sue peculiari caratteristiche. Lasciando per un istante da parte i risotti, un modesto elenco comprende: pasticci, sformati, timballi, croquette, dette anche granatine, sommoli, bombine, i rocchettini, creme, arancine, supplì, soufflé, bombe, budini, gnocchetti dolci, torte, tortine, frittelle, sfogliatine e gelati. Ce n'è quanto basta per un intero trattato. Cosa ci guardiamo bene da fare, perché siamo già soddisfatti di aver gettato ancora una volta il seme della ricerca dell'indagine e di aver una volta di più dimostrato che in cucina c'è ben poco da inventare, come invece pretenderebbero certi faciloni, gabbamondo, profanatori del riso. E proprio di questi dobbiamo occuparci subito. E passiamo in difesa del riso. Ma questo alla prossima puntata.